ですね。
アテンションバッタリオンコップロヤッシュドバッソバドロ
PsicoRadio,
la radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Cari psicoascoltatori, siamo in un periodo di feste, quindi buone feste. Però noi continuiamo imperterriti nel nostro lavoro. Oggi continuiamo con le tre lettere del nostro psicodizionario. E passiamo prima da una definizione molto positiva, che è quella di G di guaritori, a una più seria e informativa, che è H di Kikomori. E finiamo con una super ironica, I, invidia del pene. Prima di andare avanti, lascio la parola a Barbara per una ricetta natalizia.
Buone feste a tutti gli psicoascoltatori e psicoascoltatrici. In questo periodo dell'anno ci sono molti pranzi, cene, per cui volevo darvi una ricetta che preparo spesso per Natale, il pasticcio di verdure. In una teglia ovale da forno stratificate una baguette tagliata a fette, 400 g di zucchine, 300 di radicchio e 300 di funghi, champignon cotti singolarmente. Coprite con 100 g di pancetta croccante, 500 ml di besciamella, con l'aggiunta di un tuorlo. Finite con una spolverata di parmigiano reggiano. In forno per 30 minuti a 180 per avere una bellissima gratinatura. Da leccarsi i baffi.
Psicodizionario! Abulia, anancasmo,
atto mancato, borderline,
brontofobia, controfobia, dismorfofobia,
feticismo, genofobia,
isteria, malinconia,
narcisismo, olismo, perversione,
sindrome, stigma, tic, trans,
tricotillomania, uranofobia,
vaginismo, lustrofobia,
zoerestria, zoopsia.
Tutto quello che avreste voluto sapere non avete mai osato chiedere.
Eccoci qui con lo psicodizionario, che era nato da una collaborazione con l'agenzia di stampa Redattore Sociale. Le puntate le trovate online sotto il nome di Psicodizio Radio. Attenzione al gioco di parole. La stretta collaborazione con Redattore Sociale è andata avanti, poi con le due serie Diamo un po' i numeri e Psicostorie, tuttora in produzione, che potete trovare sempre sul sito di Redattore.
G. Guaritore.
La musica che ascoltate in questa puntata è la musica Gnawa, che è una sonorità tradizionale del Marocco che è praticata da un gruppo etnico che discendeva dagli schiavi neri subsahariani. Ricordiamoci che alla fine del Cinquecento diverse migliaia di uomini e donne vennero portati dal centro Africa verso il nord per essere venduti come schiavi. E ricordiamoci anche che il mercato degli schiavi in Marocco è continuato fino ai primi anni del XX secolo. La principale cerimonia di questo gruppo, chiamata Lila, aveva lo scopo di mettere in contatto il devoto con lo spirito, con l'entità sovrannaturale, e poteva avere un obiettivo di guarigione. Poteva servire per guarire da malattie fisiche, come l'infertilità, eccetera, o anche psicologiche. E la richiesta di guarigione si basava sul rito della liberazione dalla possessione da parte di uno spirito che aveva causato il disagio. È comunque una musica magnifica che pare abbia dato origine al jazz. L'enciclopedia Treccani definisce il guaritore chi guarisce, chi dà la guarigione, chi si attribuisce la capacità di guarire malattie varie giovandosi di proprie particolari facoltà o di rimedi non riconosciuti in genere dalla scienza medica. E quindi sottolinea subito questo divario con la scienza medica, diciamo, ufficiale.
Ya
Se noi guardiamo invece il breve dizionario di etnopsichiatria di Roberto Beneduce, vediamo che in molte altre culture il guaritore ha una funzione molto diversa, un riconoscimento diverso, perché spesso è anche il mediatore con la divinità ed è anche grazie a questa mediazione che è in grado di portare la guarigione. In questo breve dizionario di etnopsichiatria si legge che nell'esperienza, nella biografia del guaritore, è solitamente marcata una vicenda di dolore e di sofferenza, di malattia, che viene reinterpretata come vocazione o come chiamata, e questa sofferenza costituisce spesso la prova biografica del possesso di una particolare competenza nell'arte di guarire, così come l'espressione della prossimità tanto alla dimensione della morte quanto alle sorgenti divine del loro stesso potere terapeutico. Quindi la sofferenza come prova della capacità di guarire. E allora ci viene in mente un'intervista che avevamo fatto al professor Borgna, in cui ci diceva che lo psichiatra e il paziente devono cercare di incontrarsi sul terreno comune del dolore umano.
Psicoradio qualche tempo fa ha intervistato Akafan Fosten, un immigrato che ha fondato una radio per i migranti e fatta da migranti, Asterisco Radio. Ora ci parla della sua cultura bantù.
Vivere qua non è facile, perché mollare tutto, cambiare la vita, cambiare da un giorno all'altro, cambiare così, non è facile. Però nelle nostre tradizioni, io sono un bantù nell'Africa centrale, questo non viene considerato come, come si può dire, una malattia, perché non succede mai niente a caso. È perché ho fatto arrabbiare gli antenati, è stata una zia cattiva, insomma. Quindi la risposta si ricerca nella famiglia stessa. Possiamo commissionare uno per scusarsi presso gli antenati nella terra di origine. Nel mio caso, nello specifico, sì, ogni tanto mi arrivano sia delle bustine, che in realtà è una terra presa vicino al cranio, perché noi siamo animisti. E quando una persona deve viaggiare per l'Europa, si va vicino a questi santuari, si prende una terra che una volta qua me la devo strofinare sul petto, così di nuovo mi carico. È chiaro che, detto tra me, è una cosa psicologica.
Penso che il rito ha tutto il suo senso, perché mi ricordo che quando, cioè, mio padre, per esempio, era un guaritore, voi lo chiamate qua lo sciamano. Quando riceveva un paziente doveva essere nella condizione, non poteva riceverlo ovunque. E una volta ci ha spiegato che il primo impatto fisico con la persona ti guarisce a 40% e tutto il resto segue. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
collision course. I am a satellite, I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman.
Dizionario.
Ikikomori è una parola coniata da uno psichiatra giapponese, Saiko Tamaki, dalle parole iku, tendere, e komoru, ritirarsi, cioè persone che hanno la tendenza a ritirarsi, a rinchiudersi, a isolarsi. È un tema del ritiro sociale, dell'isolamento, che negli anni Ottanta per la prima volta questo psichiatra ha evidenziato con una definizione che si tramuta nella scelta dell'autoreclusione nella casa o nella stanza.
In questa puntata sentirete parlare in giapponese perché abbiamo chiesto proprio a dei giapponesi di parlarci di questo fenomeno. Abbiamo intervistato sugli ikikomori Hiroaki Ambo, un infermiere assistente sociale che da anni segue il fenomeno, e Yuri Iwasaki, che per un periodo della sua vita è stata ikikomori e oggi sta meglio.
In Giappone, qual è la definizione che voi date, tecnica psichiatrica, di ikikomori?
In Giappone, nel 2015, hanno definito il termine esatto di ikikomori. Ci sono due fasi di hikikomori. La prima fase più grave, il sintomo è quello di non uscire nessun modo dalla propria stanza, addirittura urina in stanza dentro la bottiglia. Sempre nella condizione più grave, i genitori o parenti portano i cibi nella stanza dove i ragazzi di hikikomori stanno. Il governo ha definito che oltre 6 mesi che rimangono nella propria abitazione o propria stanza, questi ragazzi vengono definiti come hikikomori.
E perché il governo si preoccupa di definire il disagio di una persona?
Perché c'è una mentalità giapponese che quando lo Stato definisce una cosa, molti si affidano. Perciò sono incoraggiati anche a dichiararsi di essere hikikomori.
I'm Yuri Iwasaki. I'm working in university for.
Mi chiamo Yuri Iwasaki. Sono una studentessa universitaria presso un centro di educazione permanente per adulti. A me interessa molto il settore LGBTQ, in particolare l'ambito della bisessualità. Ho lavorato come volontaria per questa attività. Sono in cura presso i servizi di salute mentale, in quanto sopravvissuta a un tentativo di suicidio. Non sono stati hikikomori per molto tempo. Ho avuto un'esperienza da hikikomori per un breve periodo, all'età della scuola media. Poi ho alternato un periodo di hikikomori e un periodo in cui uscivo. Nel primo periodo non andavo mai fuori dalla mia camera, mentre nell'altro uscivo spesso. Poi però tornavo a chiudermi nella mia camera. Avevo l'ossessione di essere perseguitata. Non trovavo nessun posto sicuro, né nel mondo esterno, né nei rapporti personali. Secondo me esiste un senso comune di autodisprezzo, tanto che molti ragazzi normali usano questo termine per scherzare e dicono «sei diventato un hikikomori», in senso spregiativo. Spesso sono esperienze di perdita o di sconfitta che portano a disprezzarsi, ad autodistruggersi. Non so spiegare perché sono diventati hikikomori. Il mio medico diceva: tu hai una grande rabbia dentro e non sai esprimerla. Però il motivo preciso per cui sono diventato un hikikomori non lo so, lo sto ancora cercando. Non avevo fiducia in me stessa e neppure negli altri. Dopo però, quando ho capito, quando ho riconosciuto questa condizione e l'ho accettata, ho cominciato ad uscire dalla mia stanza.
Elena Carolei, che è la presidente dell'associazione Hikikomori Genitori Italia.
Lei riuscirebbe a fare, per chi sta ascoltando, un elenco di segnali che debbono mettere proprio in allerta un genitore?
Allora, generalmente il genitore si allarma quando vede che il figlio magari evita le relazioni sociali e sta molto su internet. In realtà il problema non è tanto internet quanto l'evitare le relazioni sociali, quindi tendere ad arrivare in ritardo la mattina a scuola, tendere a non alzarsi, a fare tardi la notte, stando al computer, magari stando di giorno a dormire con le persiane chiuse, evitare i momenti di socialità. Questo anche in classe, vuol dire che nell'intervallo magari se ne sta da solo, vuol dire che all'uscita da scuola se ne sta da solo, vuol dire che il giorno della gita per qualche motivo inizia a star male e non va in gita. Cioè riconoscere la presa di distanza dalle situazioni sociali prevalentemente con i coetanei. Generalmente sono anche ragazzi molto intelligenti che vanno bene a scuola e quindi non si spiega con una disaffezione per lo studio, ma con un altro motivo, che proprio il timore delle relazioni, il fatto di evitare la scuola o di evitare gli incontri fino a chiudersi in casa.
E sono maggiormente uomini o donne? Maschi o femmine?
Sono prevalentemente maschi, i ragazzi, però sembra che stiano crescendo anche le ragazze.
E secondo lei perché sono più maschi che femmine?
Sicuramente le aspettative e la competizione per stare al mondo sono più forti sui giovani di sesso maschile. C'è una maggiore aspettativa sia lavorative sia di successo per poter stare al mondo.
Dizionario.
Invidia del pene. Sigmund Freud scrive: la bambina ha modo di osservare il pene di un fratello o di un compagno di giochi. Riconosce subito in esso il corrispettivo, in grande del proprio organo piccolo e nascosto. Ed ecco che nasce in lei l'invidia del pene. Essa l'ha visto, sa di non averlo e vuole averlo. Da questo punto si diparte il cosiddetto complesso di mascolinità della donna. Se essa non riesce a superarlo rapidamente, gravi difficoltà possono derivarne al normale sviluppo che le è assegnato verso la femminilità. speranza che nonostante tutto un giorno o l'altro le si sviluppi un pene che la faccia diventare uguale all'uomo, può mantenersi incredibilmente a lungo e diventare motivo di bizzarri comportamenti, altrimenti inspiegabili. Oppure compare quel processo a cui darei il nome di rinnegamento, che nella vita psichica infantile non pare essere né raro né particolarmente pericoloso. La bambina rifiuta di accettare il dato di fatto della propria virazione, si ostina nella convinzione di possedere un pene ed è costretta, in seguito, a comportarsi come se fosse un maschio. Il desiderio di ottenere il sospirato pene può anche essere uno dei motivi che spingono la donna matura all'analisi, e in ciò che essa può ragionevolmente aspettarsi dall'analisi, cioè la capacità, per esempio, di esercitare una professione intellettuale. Si può spesso ravvisare una modificazione sublimata di questo desiderio rimosso.
Está loco. Hay que ingresarlo.
Negli anni 60-70 del secolo scorso, la teoria dell'invidia del pene è stata duramente contestata dal movimento femminista, che ha accusato Freud di aver fatto confusione tra biologia e cultura, tra anatomia e condizionamenti sociali e culturali, e anche di aver perduto un'eccellente occasione per studiare gli effetti della cultura della supremazia maschile sullo sviluppo dell'ego delle giovani. Freud è stato anche accusato di aver, come esponente della cultura patriarcale, santificato l'oppressione, considerandola invece una legge inevitabile della biologia. Per le psicanaliste femministe che hanno criticato Freud, l'accusa è di aver considerato una presunta inferiorità della donna come un fatto naturale, quando invece si tratta di un prodotto storico-sociale. D'altra parte, Freud era vissuto come un principino in famiglia con 5 sorelle, una delle quali aveva dovuto smettere di suonare il pianoforte perché disturbava lo studio del sacro fratello maschio. Un indizio di cosa pensava Freud del ruolo naturale delle donne, del loro posto nella vita, nella società, ci viene da una lettera che scrive alla fidanzata Marta.
Aiutami, Freud!
È proprio un aborto l'idea di inviare le donne al pari degli uomini nel vivo della lotta per l'esistenza. Se per esempio io immaginassi la mia dolce gentile fanciulla come una concorrente, finirei per dirle, come feci 17 mesi fa, che sono innamorato di lei e che la imploro di ritirarsi dalla battaglia per dedicarsi alla quieta attività senza contrasti del mio focolare.
Insomma, non è che Freud avesse, inconsciamente naturalmente, paura del fatto che le donne potessero giungere a ribaltare questa condizione di superiorità maschile stratificata nei tanti secoli? O non è che per caso Freud, quando ha elaborato la teoria dell'invidia del pene, soffrisse, inconsciamente naturalmente, di una potente invidia dell'utero, dell'irraggiungibile capacità generatrice, creatrice delle donne? Cioè Freud, un figlio da solo, senza una donna, non avrebbe mai potuto generarlo. Non è che l'attribuzione di Freud alle donne dell'invidia del pene sia in realtà il frutto della cosiddetta identificazione proiettiva della sua invidia?
Sono
prossima settimana continuiamo con la lettera L di ludopatia, M di musicoterapia, N di negazione. E quindi buone feste!
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com
o visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio,
la radio della mente.
When I look all the way down to the depths of